Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono.
Radio Onda Rossa 87900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Andiamo ad iniziare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanità. E oggi ci occuperemo, avremo due corrispondenze con le quali affronteremo un po' un quadro, una prima parte, parleremo un po' di quello che è il quadro generale anche alla luce della manifestazione del 17 dicembre scorso e quindi di quel percorso, se c'è tutto c'è anche la salute, che un po' sta caratterizzando l'impegno di queste di questo periodo e quindi appunto avremo modo di parlarne con un compagno dei movimenti per il diritto all'abitare, anche perché ieri, come sapranno i nostri ascoltatori e ascoltatrici, era stato paventato lo sgombero dell'occupazione abitativa di via di Gian Maria Volontè e quindi c'è stata un'ampia mobilitazione popolare e quindi partiamo un po' da questa situazione di costante insicurezza che vivono migliaia di persone nella nostra città che non hanno che si trovano in una situazione di disagio abitativo oppure appunto hanno risposto a questa difficoltà con la lotta e quindi si trovano a dover fronteggiare i tentativi repressivi di volta in volta e quindi appunto vedremo di capire un po' a partire da quello quali sono le aspettative per i prossimi, le aspettative, gli obiettivi, le iniziative in programma per le prossime settimane. E diciamo repressione, il secondo aspetto che vogliamo affrontare nella trasmissione di oggi è proprio quello relativo alla repressione, in questo caso a carico dei lavoratori e delle lavoratrici sanitarie. Partiamo da due casi specifici, quello del processo per diffamazione che vede imputato un compagno del Policlinico Umberto I qua di Roma, un infermiere che appunto è sotto processo per aver denunciato quello che peraltro viene costantemente riportato su giornali e quant'altro, cioè lo stato disastroso all'interno dei pronti soccorsi e conseguentemente quei meccanismi di privilegio, di corsie preferenziali che caratterizzano poi il rapporto con la struttura sanitaria differenziato fra cittadini, diciamo così, e cittadine normali o più che cittadini e cittadini abitanti normali, chi invece appartiene al sistema di comando e quindi naturalmente ha dei trattamenti ben differenti da quelli del popolo, diremmo una volta. E quindi uno è questo, l'altro processo vede imputato invece una, anche qua, degli infermieri, una compagna, un compagno dello Spallanzani, peraltro insomma pure qua per diffamazione, peraltro per essere intervenuti dai microfoni di questa radio raccontando qual era la condizione all'interno dell'ospedale nel, oramai se non vado errato, nel lontano 2017 e durante, in occasione appunto di una visita di Zingaretti alla struttura e dove appunto ci resta facile insomma ricordare che poi in una condizione di estrema difficoltà, per essere buoni, per usare un eufemismo, che vive la nostra sanità e che in particolar modo riguarda il sistema dei servizi territoriali come di quelli ospedalieri, abbiamo D'Amato, assessore alla sanità, che si candida a presidente della Regione Lazio e dovrebbe spiegarci come mai durante il suo assessorato abbiamo visto il Lazio superare perfino la Lombardia in quota di spesa sanitaria del servizio pubblico verso i privati, in quota appunto di processi di esternalizzazione e privatizzazione del servizio sanitario nazionale. Appunto avremo modo quindi di parlare del fatto che nel mentre c'è questa situazione assolutamente di disagio del servizio sanitario, vediamo che si tenta di colpire quei lavoratori, quelle lavoratrici che denunciano questo stato di cose, ma questo appartiene proprio al fatto che silenziare i lavoratori significa in qualche modo anche rendere molto molto più complicato, molto più difficile un controllo popolare sulle strutture sanitarie, perché naturalmente significa bloccare la trasmissione di conoscenze dall'interno verso l'esterno e quindi la possibilità per tutti noi di ragionare e organizzarci in merito ai problemi che sono presenti nella sanità. E questi insomma saranno i due argomenti principali della trasmissione odierna. Come ricordiamo, il telefono 06 49 17 50 e quindi chiunque volesse intervenire per dare il proprio contributo, per portare testimonianze della propria relazione col servizio sanitario nazionale o dare spunti di discussione o quant'altro, insomma può farlo molto facilmente. Bene, adesso mandiamo uno stacco musicale che ci porterà appunto alla prima corrispondenza. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa.
Non so cosa si senta giù, indipendentemente da quello che faccio, che mi piacciono, comunque non so che cosa si sente giù, comunque una cosa è chiara, che qui su non si sente un cazzo, non si capisce proprio un bel cazzo di niente. (Susurra)
che si è fatto celerino. Ma se ci prova a venire su, io dalle scale lo ributto giù. Per di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Abbiamo scritto questa casa nel nostro diritto. Se le tenete vuote, cari miei, le conserviamo intanto noi per voi. Ma di qui non uscirò, questa casa non la mollerò.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50, e come detto abbiamo al telefono un compagno dei Movimenti per il Diritto all'Abitare, e per ragionare un po' su quello che sono i percorsi di lotta attivi in questa città, in riferimento anche a quello che è stata la manifestazione del 17 dicembre, ma soprattutto a quello che sarà il futuro. Però prima di tutto questo ti chiederei se è possibile ripartire dire, e dal rischio sgombero, diciamo, che c'è stato ieri a Via Gian Maria Volontè, e quindi la risposta, insomma, data da una larga presenza del cosiddetto muro popolare, insomma, di persone, compagni e compagne che a difendere quell'occupazione, sgombero che appunto non c'è stato, e quindi, ecco, se vuoi, insomma, partire un po' da raccontarci di questo fatto che segnala comunque le tensioni costanti a cui siamo costretti a far fronte.
Allora, intanto buonasera a chi è all'ascolto. L'allarme è stato abbastanza severo ieri, la minaccia sembrava consistente, nel senso che la proprietà vantava una concessione della forza pubblica di cui non conoscevamo l'entità, e per cui, anche per riaprire un attimo il ragionamento su questa questione sgomberi, su questo cronoprogramma che sembra si voglia mantenere in piedi, attuato dai precedenti prefetti, e che Frattasi probabilmente vuole proseguire, ci siamo organizzati di conseguenza. L'assemblea che si è svolta domenica è stata molto partecipata, e così come è stato partecipato il muro popolare di ieri. Credo che il rumore che abbiamo prodotto in città è utile a tutti, è utile a tutte le situazioni che rischiano di essere sgomberate, ma è utile anche sul tema degli sfratti e sulle questioni riguardanti la precarietà e il caro vita, cioè il fatto che si insista ad attaccare situazioni che hanno trovato una soluzione abitativa da 15 anni per quanto riguarda Volontè, anche impedendo sostanzialmente la perdita di un patrimonio pubblico, la dice tutta, cioè il fatto che alla fine sono sempre i soggetti più deboli quelli a dover pagare il prezzo più alto. Ecco, diciamo che ieri la risposta ci è piaciuta molto, e soprattutto la vogliamo utilizzare per proseguire il percorso di lotta in questa città, a partire dal tema dell'abitare, ma toccando anche gli altri temi che anche nella manifestazione del 17, quando abbiamo detto se c'è tutto c'è la salute, vogliamo tenere in piedi e costruire nella maniera più larga possibile.
Certo, e appunto tu ricordai dell'assemblea di domenica, insomma, che ha evidenziato la necessità della risposta che poi si è espressa ieri a Volontè, ma ha evidenziato pure come ci sia la necessità di rilanciare l'iniziativa, proprio perché oltre al, come dire, quasi l'obbligo di difendere le occupazioni, comunque le realtà esistenti, abbiamo pure la necessità di far fronte a un disagio sociale, a una difficoltà economica, a tagli, caro vita e quant'altro, che stanno investendo fette sempre più larghe di popolazione, sempre più lavoratrici e lavoratori, pur avendo magari appunto un contratto di lavoro, vivono una condizione di forte difficoltà economiche, e sempre più ci sono persone che sono disoccupate e non c'è modo di che recuperino un luogo di lavoro, sempre più assistiamo al taglio dei servizi sociali, e quindi l'impossibilità di recuperare attraverso il salario indiretto quello che ci serve, fino alla criminale idea di cancellare il reddito di cittadinanza. E appunto in quell'assemblea tutto questo è emerso con chiarezza, e da lì un po', in qualche modo, da parte vostra, comunque di chi era presente, si sono indicate delle possibili tappe per continuare e rafforzare il percorso in atto. Ecco, un po' se ci vuoi dire quello che si prospetta, insomma, per le prossime settimane.
Beh, più che altro noi sentiamo la necessità di andare un po' oltre la cosiddetta questione sindacale della difesa delle occupazioni, no? Cioè, riteniamo importante invece avere questo profilo che da un po' di tempo a questa parte stiamo assumendo insieme anche ad altre realtà che lottano e che devono in qualche modo convergere secondo noi dentro un meccanismo collettivo per affrontare queste questioni che tu indicavi, no? Perché non siano un elenco della spesa in qualche modo, oppure quando parliamo di casa facciamo l'elenco del disagio, delle problematiche, della prima occupazione deve essere sgomberata o di quanti sfratti sono pronti ad essere eseguiti. Vogliamo provare a capire se ci sono le condizioni per fare un ragionamento collettivo sulla questione dell'abitare, del reddito, della salute, per dirne alcune, e la proposta è quella di rivederci e provare a capire se riusciamo un po' ad irrompere con una mobilitazione cittadina anche dentro la campagna elettorale che è prevista per le regionali il 12 e il 13 di febbraio, e certo non si prospetta una dinamica che possa in qualche maniera accompagnare le soluzioni, no? Sembrerebbe che il centrodestra vada a prendersi la regione e questo potrebbe significare che anche la strada tra virgolette virtuosa rispetto alle occupazioni sgomberate con soluzioni che abbiamo conosciuto sia destinata a terminare, per cui mettersi ad arroccarci a difendere questa o quella occupazione non ci sembra il profilo giusto. Ci interessa molto di più capire come insieme si riesce a fare qualcosa di più dentro la città e magari anche continuare a discutere con quelle realtà che a livello nazionale, parlo dell'Assemblea meridionale e della rete Noi Non Paghiamo, intendono lavorare a questo tipo di percorso.
Certo, quindi da questo punto di vista, insomma, in qualche modo voi state ragionando su, insieme ad altri ovviamente, a chiamare la città a un confronto, a un dibattito, a un momento, diciamo, di carattere assembleare che possa costruire delle mobilitazioni che tengono insieme tutti questi aspetti che tu elencavi.
Sì, cioè nel senso che sappiamo e ci immaginiamo che cresceranno anche momenti di confronto più specifici o più larghi nei prossimi giorni, perché un po' tanti sentiamo la necessità di muoverci su queste questioni. Se riuscissimo a trovare un punto di confronto, di non dico di sintesi e nemmeno di sommatoria, ma proprio un momento in cui condividiamo il ragionamento e cerchiamo di produrre un percorso di mobilitazione che sia indipendente, autonomo dentro la città e che sia anche in grado di dare delle indicazioni non soltanto di natura elettorale ma anche di lotta e di conflitto.
Certo, va bene, quindi questo è un po' il programma, diciamo, un momento di confronto e una costruzione di mobilitazione che fa i conti con gli aspetti di carattere generale. Non so se rispetto a questo tu ci sono altri elementi che vuoi richiamare. Io ricordo, insomma, che l'ultima volta che ci eravamo sentiti in trasmissione era quando si stava facendo iniziativa lì all'albero di Natale di Piazza Venezia, e penso, insomma, che in qualche modo questo che si prospetta abbia un legame con le letterine, insomma, che sono state lasciate sotto quell'albero e che indicavano i terreni sui quali è necessario trovare e organizzare e appropriarci di risposte, diciamo.
E anche in quell'occasione le dinamiche che si produssero furono variegate, più situazioni scelsero di stare sotto quell'albero e provammo anche a dire che le piazze si riprendono, che non possiamo accettare che ci siano limitazioni alla necessità di muoversi in città liberamente e soprattutto sulle questioni che noi stiamo sollevando. Necessita una pratica quasi quotidiana nella mobilitazione, bisognerebbe moltiplicare piazze contro il caro vita e mobilizzazioni di questo tipo. E noi diciamo che se vogliamo provare a dare delle date, di provare a stare dentro questa scadenza temporale, diciamo da qui alla metà di febbraio per mobilitazione e l'assemblea entro il mese di gennaio, per cui stiamo provando a far uscire una proposta, non un appello, ma proprio una proposta di incontro. Vediamo che succede nei prossimi giorni e se esce fuori una data che decidiamo collettivamente e che proponiamo in maniera decisa dentro la città e sulla quale convergono più situazioni. Seguiamo con attenzione la convocazione dell'Assemblea Nazionale di Noi Non Paghiamo del 4 e 5 febbraio, per cui diciamo che di cose sul piatto ce ne sono tante, vediamo che tipo di menù siamo in grado di proporre alla città.
Certamente, va bene, mi sembra insomma che sia stato un intervento abbastanza completo, però naturalmente se vuoi aggiungere altri elementi fallo liberamente, se no ci risentiamo presto.
No, va bene così, credo che ci dobbiamo poi vedere più che risentire, certo. Anche con i percorsi che facciamo insieme sulla questione della salute.
Certamente, allora grazie di nuovo e a presto, ciao.
Ciao.
Ciao. Bene, come avete potuto sentire, insomma, il discorso sulle mobilitazioni da costruire è un discorso in pieno dibattito. In questi giorni sappiamo che nella nostra città, come un po' in tutto il paese, ci sono tante iniziative rispetto al tema del 41 bis e della liberazione di Alfredo. Ricordiamo che anche domani ci sarà un'iniziativa a Larga Renula, quindi al Ministero della Giustizia, e naturalmente insomma vi diamo, ascoltatori e ascoltatrici, a parteciparvi, così come pensiamo che sia assolutamente importante che si producano dei percorsi, pur partendo da specificità differenti, vadano a convergere su mobilitazioni unitarie che riescano quindi a determinare quella forza necessaria per far fronte a una condizione di aggressione, se vogliamo dire, alle classi meno abbienti, e quindi ai lavoratori, ai lavoratrici, disoccupati, precari, pensionati e così via, di cui vediamo soltanto l'inizio, cioè va avanti da tanto tempo, però quello che si prospetta in termini di ulteriori strette di carattere autoritario per determinare una forza lavoro prona e pronta ad accettare qualunque condizione salariale, normativa, di orario e quant'altro pur di produrre profitto per il patronato, ecco, questo quello che vediamo all'orizzonte è qualcosa di ancora molto più feroce di quello che stiamo vivendo fino ad oggi. Facevo riferimento prima alla questione del reddito di cittadinanza. Li dovrebbe uscire, almeno questo viene preannunciato dal governo, né fra gennaio e febbraio, un decreto che trae origine dalla legge di stabilità recentemente approvata e che andrà a definire di nuovo il concetto di quelle che sono le norme che regolamentano il reddito di cittadinanza, solo fino al 31 dicembre del 2023, decretandone la scomparsa dal 1 gennaio 2024. Questo proprio perché la condizione di di crisi che vive il sistema capitalistico richiede un'estrazione sempre più forte, sempre più feroce, sempre più intensa di più valore dai lavoratori, e quindi richiede di una pressione forte che costringa tutti noi ad accettare condizioni veramente ignobili sui posti di lavoro. Ecco, questo è un po' la spiegazione anche della risposta autoritaria, che è l'unica risposta che questo governo, ma di cui c'erano segni già a partire dai governi Renzi e poi via via in un crescendo, sa dare a qualunque questione, a qualunque disagio di carattere sociale, no? L'abbiamo visto che il modo di rapportarsi ai cambiamenti climatici è la repressione delle azioni di ultima generazione, ora a prescindere dal giudizio che ognuno di noi può avere su quelle singole azioni, sono azioni assolutamente non confliggenti, diciamo così, azioni cioè di carattere puramente dimostrativo, e si sta sempre più accrescendo il livello repressivo, e si anche lì, insomma, si ragiona, la controparte ragiona su elementi di ulteriore inasprimento delle norme. Vediamo l'uso sempre più feroce risposta che viene data ai movimenti attraverso la repressione che colpisce i movimenti di lotta per i disoccupati, piuttosto che le occupazioni, piuttosto che chi difende i propri territori. E contemporaneamente assistiamo a uno spostamento di investimenti pubblici dai servizi sociali alla spesa militare, perché tutto questo poi viene ulteriormente alimentato da questo stato di guerra in cui ci troviamo da un po', almeno da un anno a questa parte, ma che in realtà, insomma, già si iniziava a odorare da un po' di tempo, e ecco che quindi diventa proprio un elemento di sopravvivenza la necessità di costruire percorsi unitari, di confrontarsi, di assumere un atteggiamento che sia di lavoro di massa, di costante presenza nei posti di lavoro, nei territori, in tutti gli ambiti dove siamo in grado di intervenire, perché diciamo c'è una assoluta necessità di conquistare uno stato di salute. Come dicevamo, lo stato di salute lo si fa con le battaglie che facciamo e che dobbiamo ampliare rispetto alla sanità territoriale, quindi rispetto all'apertura di strutture, ma che siano non incubatori di prestazioni private, ma che siano effettivamente luoghi pubblici con una presenza, un controllo da parte di lavoratori e utenti. Dobbiamo e abbiamo la necessità di chiedere con forza assunzioni nella sanità, perché anche i problemi che attraverso un meccanismo di personalizzazione del rapporto fra paziente e medico, anziché avere il rapporto con la struttura, sta portando nella condizione di assenza di, o di grave carenza della risposta del servizio sanitario, sta portando a uno scontro appunto fra pazienti e personale sanitario che è del tutto utile esclusivamente a chi vuole affossare il servizio pubblico, e quindi la risposta non è certamente quella dell'aumento della presenza di polizia privata o pubblica che sia all'interno dei presidi sanitari, ma che è quella invece di avere personale e quindi poter fornire un servizio che sia coerente con quelli che sono i bisogni di cura delle persone. E potremmo naturalmente continuare nella lista delle iniziative, percorsi necessari, compreso e in primo luogo la questione che denunciamo oramai da più di 5 anni delle liste d'attesa, e quindi della sempre più delle sempre maggiori barriere all'accesso al servizio sanitario pubblico. Ecco, un po' tutti questi temi oggi necessitano di una capacità di auto-organizzazione e quindi di autorappresentazione, e quindi di irrompere nella scena politica che con molta fatica si sta cercando di costruire da tempo, ma che senz'altro ancora sono sicuramente deboli rispetto a quello che sarebbe necessario. Va bene, detto questo, andiamo con uno stacco musicale per introdurre il secondo aspetto della trasmissione odierna, cioè quello relativo alla repressione che colpisce i lavoratori e le lavoratrici della sanità, e quindi ricordando sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, che il telefono per chi vuole intervenire è lo 06 49 17 50.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro Dio goloso non credere mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al Dio della scala non credere mai. We'll be right back. tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio. E a un Dio senza fiato, non credere mai.
Da dire mi parla di quello che tengo da fare, tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire, quello che tengo da dire e da fare, mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire, ti devo parlare.
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria e quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria.
Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire e trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola e...
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria.
Nave senza rotta nella e smuove soli e le lune, in una parte più o meno altrove, viso mostraci il colore del cuore, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita, e poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita.
Se ancora non lo sai, presto lo saprai, non si può tornare indietro, non si torna mai, quello che sei stato è diventato ciò che sei, e ciò che sei diventerà quello che poi sarai. Ancora non lo sai, ma presto lo saprai, Non si può tornare indietro, non si torna mai. I conti col passato già li hai fatti o li farai, sai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire. Quello che tengo da dire e da fare mi porta lontano. Non posso restare ancorato al passato. È arrivato il momento di lasciare andare, di ricominciare.
Pronti per attraversare il fiume che sa di sale come il pane altrui. Bocche tremanti per il freddo, pugni chiusi del pianto un muro. E poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita. E poi negli occhi il sorriso, e dopo il fondo una via d'uscita.
No, non puoi capire, proverò a spiegare mo. Quando quello che ho da dire è libero di andare, provo solo a far sentire il gusto ed il colore. No, di fronte allo stupore ti puoi solo.
C'è l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria. C'è l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, siamo al telefono con un compagno per parlare, insomma, un po' di quella che è la situazione che si vive all'interno del mondo dei lavoratori e degli operatori della sanità rispetto alle, diciamo, alle discipline sempre più restrittive che governano il rapporto di questi lavoratori con i propri datori di lavoro e che comportano il fatto che sempre più spesso assistiamo a sanzioni disciplinari fino ad arrivare ai tribunali per impedire appunto a lavoratrici e lavoratori di esprimere il proprio pensiero. In specifico qui a Roma nelle prossime settimane ci troveremo a fare i conti con delle nuove udienze rispetto a due processi, uno che riguarda il policlinico e quindi un infermiere accusato, insomma, di aver raccontato quello che avviene all'interno dei pronti soccorsi, poi in realtà ha raccontato, aver ripreso delle notizie circolate in rete. Dall'altra parte a febbraio avremo invece il processo anche qui a un infermiere e un'infermiera in questo caso dello Spallanzani per aver raccontato nel lontano 2017 quelle che erano le condizioni in cui si trovavano a lavorare, averlo raccontato dai microfoni di questa radio peraltro durante una visita così di propagandistica di Zingaretti all'ospedale stesso, eppure loro per questo accusati di diffamazione e sotto processo. E niente, ecco, questo un po' per introdurre lo stato delle cose, però lascio a te, insomma, raccontare meglio quello che è la situazione che ci troviamo a vivere.
Sì, insomma, intanto c'è da dire che, insomma, il 20, sia venerdì, insomma, questa seconda udienza di questo processo per diffamazione nei confronti dell'azienda policlinica. La vicenda risale, insomma, ormai a 3 anni fa, i fatti, e insomma, già abbiamo parlato questa radio, proprio riassumendo proprio in poche parole, si tratta di un episodio in cui praticamente un politico, un senatore allora del PD, insomma, ma non conta molto, insomma, poi l'appartenenza politica, diciamo, di cioè più o meno comportamento uguale. Cioè, questo senatore ha avuto un, diciamo, trattamento particolare all'interno del pronto soccorso e diciamo, per risparmiargli quella che è la trafila terribile che tocca più o meno a, a chiunque altro mortale, insomma, direi che il pronto soccorso e prevede giorni e giorni buttati su una barella dentro, diciamo, una luoghi, insomma, in attesa del vostro letto, in condizioni ambientali, insomma, difficilissime e indecenti sostanzialmente, e, insomma, per evitargli questo è stato trovato subito un posto letto, insomma, in rianimazione, senza alcuna giustificazione clinica, insomma, almeno a quanto si evidenzia, di fatto è stato dimesso il giorno dopo, quindi ammontata e via di seguito, insomma, una serie, insomma, di incongruenze generali. Cioè, questo un po' è il fatto, che tra l'altro, insomma, non era un fatto, diciamo, già erano venuti episodi di questo tipo. Io per esempio mi ricordo che una volta, per dire di quanto risale questo tipo di comportamento a parecchi anni fa, quando fu ricoverato Pertini al policlinico, beh, insomma, quella, quando passò dal pronto soccorso era stato ricoverato, mi sembra, al reparto di chirurgia d'urgenza, e la barella, diciamo, con cui lo stavano portando fu dirottata proprio dal primario, mi sembra, allora di rianimazione, per accaparrarsi, insomma, il paziente eccellente nel suo reparto.
Roba da medioevo, praticamente.
Una cosa, ma proprio un dirottamento vero, cioè quello è sceso giù con i suoi due portantini, ha bloccato nei sotterranei la barella portata da altri portantini.
Se non fosse drammatico verrebbe da ridere, cioè veramente.
Eh?
Dico, se non fosse drammatico verrebbe da ridere, perché sembra un film, una cosa assurda.
Però cioè, infatti queste vicende poi diciamo, non so. Chi non ce le vive dentro, no? Chi non se le respira, non se le vive, insomma, senza che siano esagerazioni, cose particolari, invece no, insomma, sono cose che succedevano e succedono tuttora. Quindi questa è un po', insomma, la questione. Ora diciamo, sotto gli occhi di tutti questa cosa. Poi in particolare adesso di pronto soccorso, insomma, sta su tutte le pagine dei giornali, fra l'altro è una cosa generalizzata, non è una cosa del policlinico, insomma, anche se ha degli aspetti peculiari il policlinico, ma insomma questa storia di pronto soccorso sono diventati sempre più dei gironi danteschi, insomma, è sotto l'occhio di tutti, sta scritto su tutti i giornali. Però quando praticamente poi uno va a mettere un attimo le mani dentro e comincia a fare nome e cognome di che è successo e dice come funzionano le cose, allora lì, se, diciamo, per questi articoli o dibattiti si fa di tutto, ma se c'è prova a dirlo un lavoratore, chiaramente viene colpito, insomma, viene colpito prima da un punto di vista amministrativo, consigli di disciplina, sospensione, eccetera. E poi pure, diciamo, con elementi diciamo de penali, proprio de denunce penali, che te li porti per anni, te li porti per anni. Io so, praticamente so più o meno 3 anni che sono andato in pensione e ancora mi trovo, insomma, sta cosa, c'è sta questa udienza, ma tra l'altro un'udienza che, al di là di tutto, no? Uno non è che si rischia, che ne so, l'anno, i 6 mesi la condizionale, per cui vabbè, a sto punto fa parte del gioco, chi se ne frega. Cioè, questi dell'altra udienza praticamente hanno chiesto un risarcimento per i danni all'immagine, insomma, no? di complessivamente 75.000 euro, praticamente per danneggiamento, cioè perché uno ha danneggiato la propria immagine.
Che voglio dire, quindi, pronto soccorso in quello stato è un danno all'immagine di quello.
Infatti, cioè, nessuno gli ha richiesto mai una lira, cioè tutti. Poi insomma li chiedono a uno che ha uno stipendio, che è quello, una pensione, che è quella insomma dell'infermiere, del portantino, del lavoratore, diciamo, normale, non so, le centinaia di migliaia di euro, insomma, che seguono i vari direttori, insomma. Quindi questo è da una parte il concetto. Dall'altra parte, insomma, manco per di loro, perché loro chiaramente ti mettono avvocati che vengono pagati da azienda, tanto che gli frega, cioè non so mica soldi loro.
Soldi nostri.
E quindi ti portano avanti, diciamo, queste storie. E comunque che danno un messaggio, diciamo, molto chiaro a tutti quanti, insomma, a come bisogna, diciamo, sottacere queste cose. Ma fra l'altro stiamo in questa campagna elettorale regionale qua proprio nel Lazio, dove praticamente è tutta incentrata sulla questione sanitaria, perché ovviamente il 70-80% del bilancio regionale è sulla sanità, e assistiamo a queste discussioni, insomma, surreali, in cui sono tutti scandalizzati, in cui tutti quanti ti dicono: ah, non è possibile, famo qui, famo là. Ma tutte cose banali, insomma, no? Sembra che sta storia dei pronto soccorsi, ma come degli ospedali, ma come dei liste, siano, non so, quasi di calamità naturali, insomma, che a cui è destinato il genere umano, insomma, no? Per cui tra l'altro non ci stanno manco semplificate, cioè, per esempio, dei pronto soccorsi non c'è sta delle proposte serie di come superare, di capire perché la questione sta in questi termini.
No, ma anche perché a questa situazione ci siete arrivati con loro, sia Rocca sia D'Amato, che hanno governato per tutti questi decenni, quindi forse
sì, questi hanno fatto, ma guarda, cioè, allora per fare sempre il policlinico. Il nuovo pronto soccorso è stato aperto col giubileo, quindi nel 2000. Prima stavamo proprio con una situazione pure organizzativamente diversissima, non c'era un pronto soccorso uno, c'era uno medico, l'altro chirurgico, due se scendendo, un bel casino. È stato ristrutturato tutto nel 2000. E già da allora praticamente sono cominciate immediatamente le questioni, cioè praticamente si sono cominciato a diventare un posto dove c'è una concentrazione dei malati che non c'è in nessun'altra parte dell'ospedale, per cui esistono praticamente una quantità, cioè la stazionano nell'area, insomma, del DEA più di 100-150 persone, insomma, tra periferia e raffa, e in un posto dove per definizione ci dovrebbero stare posti letto, e invece lì si soggiorna dentro questi posti, per cui c'è un posto dove non c'è sta un posto letto, vuol dire che non c'è un posto per mangiare, vuol dire che non c'è un posto dove neanche dormire, perché l'attività è continua 24 ore su 24. È un posto, diciamo, dove che è concepito per starci al massimo per due ore, come dicono tutti i sacri testi di organizzazione sanitaria, no? E questo, diciamo, è nato da subito, cioè dal 2000 che è così, e non si è mai riusciti a cambiarlo. Chi ci ha provato pure a livello dirigenziale, insomma, si è scontrato subito quattro interessi, insomma, per cui questa è un po' la questione.
Beh, niente, una domanda rispetto a questo, credo, no, sia vero che questo stato dei pronti soccorsi rifletta poi la difficoltà che l'ospedale nella sua interezza ha ad assorbire i malati che entrano, quindi a, a avere posti letto nei reparti e quindi a sgomberare.
Sì, da una parte è l'assorbire quello, sì, sicuramente è quello, da una parte è l'assorbire. Lì c'è un discorso proprio concettuale per cui tu non puoi risolvere i problemi del pronto soccorso nel pronto soccorso, cioè tu puoi risolvere i problemi del pronto soccorso quelli che sono inerenti a, a quella branca, quindi che è l'accettazione, l'accoglienza, la stabilizzazione del malato e via, cioè poi non ce ne resta più. Se là pensi di risolvere il problema di posti letto è proprio un errore concettuale, insomma, no? Che non è che non lo sanno, è che diciamo la funzionalità per quello, quello di diventa diciamo un filtro che sta aperto 24 ore al giorno, che raccoglie tutte le questioni, non solo quelle sanitarie ma pure quelle sociali, eccetera, per cui il tappo sta diciamo da una parte sul fatto che ci stanno posti letto, dove piazzare queste persone, dove farle, e l'altra questione è diciamo è prima, cioè è il fatto che tu arrivi molte volte all'ospedale perché è l'unica struttura comunque che trovi qualcuno che comunque ti sta a sentire, magari dopo 10 ore, dopo 15 ore, cioè, e quindi praticamente questo è. E guardate che la questione non è manco quella che dicono tutti quanti, per cui se dice la gente va al pronto soccorso, il problema al pronto soccorso è che c'è la gente che non c'è un cazzo, non è così, non è la questione. Il problema dei pronto soccorsi sono l'enorme quantità di pazienti cronici che non hanno un'adeguata assistenza, cioè che non sono presi in carico da, sostanzialmente da nessuno, e che non avrebbero alcuna ragione di venire al pronto soccorso, ma che una volta che stanno dentro il pronto soccorso l'unica risposta che gli puoi dare è una risposta ospedaliera, di carattere ospedaliera, perché tutto il resto non c'è, e quindi praticamente ti si accumulano. Questo è diciamo sostanzialmente il problema centrale, quindi è sia a monte che a valle. Il pronto soccorso rimane diciamo l'imbuto dove si blocca diciamo tutto quanto, e dove praticamente non, quindi questo è un po' il passaggio. Nell'episodio diciamo che mi riguarda in particolare, per questa storia qui del processo, quando magari dentro queste maglie te ci capitano una persona che ovviamente bisogna ingraziarsi, bisogna non la puoi passare per due giorni in mezzo a tanti 40 malati dove non, la gente si sbrodola le cose, insomma, perché non c'è un posto per mangiare, dove le barelle si toccano una con l'altra, dove c'è stato psichiatrico in mezzo al tossico, in mezzo al minore, cioè in mezzo a tutto sto casino, e quindi si salta quel passaggio, e allora si trovano questioni diciamo passaggi diciamo alternativi, ecco.
Soluzioni di fantasia.
E questo è un po' quello che è successo, diciamo.
Certo. Ebbene, e quindi rispetto, bene, manco per niente, però diciamo rispetto a questa situazione, noi già da questi microfoni, no, abbiamo parlato e abbiamo anche presentato i comunicati che sono stati fatti a novembre, a dicembre, ma già a settembre quando si è aperto il processo per i due lavoratori dello Spallanzani, eccetera. E ecco, rispetto a questo, che cosa, insomma, quali sono le idee per portare avanti questa battaglia senz'altro complicata, difficile, e soprattutto che fa fatica a vedere la mobilitazione attiva dei lavoratori, spesso proprio per la paura che ricordavi.
Quali sono i passaggi? Cioè, i passaggi intanto dovrebbero essere quelli di prendere un attimo coscienza di questa questione, di individuare questa questione come una di quelle dove diciamo le prende aperto, perché chiaramente se cioè poi, poi non ci possiamo lamentare che ne so, che i lavoratori non si fanno sentire, che praticamente tutto quello che esce, con tutto quello che è successo, diciamo, effettivamente c'è una inadeguata risposta, insomma, da parte dei lavoratori. Se una delle cause, non tutte, non è l'unica, però una delle cause è che qui praticamente, cioè, appena te muovi sei, diciamo, colpito, non solo che sei colpito, ma non è una cosa che finisce lì, da trascini per anni, da trascini. Guardate, poi ci sono dei meccanismi che, insomma, adesso stiamo a parlare di questioni chiaramente di denunce, dei penali, dei risarcimenti stratosferici e cose del solito qua, ma guardate che ormai dentro i posti di lavoro, diciamo, o comunque dentro gli ospedali, dentro i reparti, ormai ci stanno sta pratica, diciamo così, delle pagelline, delle cose per cui praticamente anche parte del salario diventa legata, diciamo, al tuo comportamento comunque omertoso. Cioè, se uno, cioè, la prima cosa, al di là se sei, che devi essere più bravo dell'altri, eccetera, ma una delle cose è che devi essere più zitto dell'altri, cioè che devi farne bene tutto, insomma, in queste questioni, anche quando vedi storie che non vanno, insomma, no? Che è una delle caratteristiche. Quindi, cioè, diciamo che la questione, diciamo, penale, la questione dei consigli di disciplina è l'apice. Poi sono altri 2000 ricatti, che sono quelli pure economici, che stanno distruggendo proprio il criterio di sanità. Cioè, io credo che se ancora in qualche modo qualcosa si regge in piedi dentro la sanità pubblica, nonostante tutti gli infarcimenti di private e cose del genere, era un po' una solidarietà anche, diciamo, fattiva di lavoro, cioè il vedere quello che ti sta a lavorare a fianco, diciamo, come uno che c'ha in testa comunque una funzione che è di assistere i pazienti e non di dimostrarmi più bravo di te, per cui so, magari sono pure contento se tu fai una cappellata, perché almeno io mi... diciamo così, appaio più bravo, non so, sono meccanismi pure diciamo che magari uno non ci fa caso. Io credo che se uno abbandonasse il suo posto di lavoro per parecchio tempo, insomma, e ci rientra a lavorare, di queste cose, di questo clima cambiato, se ne accorge subito, insomma, si rende conto che il livello sta cambiando, insomma, no? Piano piano, diciamo, queste trasformazioni che sono state proprio messe su una per una, questo spirito competitivo è proprio, diciamo, messo, diciamo, con l'ottica sbagliata, insomma, no? Cioè non fai mai squadra, capito? Fai sempre cioè individuale, poi alla fine questo porta a un casino, il risultato finale è uno scaricabarile, è un prenderti le cose più facile, è non affrontare i problemi diciamo che sono difficili, perché ci sono i problemi difficili, insomma, quando uno affronta il tema comunque della sanità di qualcuno che già sono complicati di per sé anche su un sistema che funziona benissimo, insomma, che ti trovi di fronte, diciamo, a questioni complicate, a questioni in cui delle volte è anche difficile proprio dare delle risposte. Se poi viene un clima, diciamo, in cui la finalità è percepita che non è quella di prendersi cura di queste cose, ma quella di apparire diciamo il bravo della situazione, cioè alla fine, cioè non si scatafascia tutto, insomma, no? di queste cose. Quindi dicevo, poi, insomma, che fa? Io penso che questa è una cosa da prendere di petto. Mo il 20 c'è sta a Studienza, il 16 c'è sta quella a Alessio e Lorenzo di Don Spallanzani. Una marea di queste questioni manco le sappiamo, ma sicuramente sono avvenute, ci stanno in giro, bisognerà comunque capire che questa è una questione, è una delle questioni, e quindi toccherà cominciare a fare. Oh, insomma, tanto prenderne atto, costituì dei momenti pure pubblici di discussione, anche banalmente di cassa, diciamo, di soccorso che sostiene questi momenti, in supporto legale, insomma, capì che bisogna pure dotarti di qualche strumento, intanto pure di conoscenza, di raccogliere queste cose. Insomma, pure prima che sia un po' troppo tardi, insomma, quindi tanto questo, e poi sicuramente, non so, a me per esempio ha fatto molto piacere che comunque una certa vicinanza di una serie di comunque di persone, al di là della formazione politica, delle cose, dell'area, eccetera, comunque so, è una questione, insomma, che comunque ho sentito la vicinanza di molte persone, insomma, su questa cosa qua, perché comunque si capisce che è una questione un po' di tutti, insomma, che riguarda un po' tutti, ecco.
Certo, va bene. Penso, insomma, che hai reso un quadro abbastanza completo di quella che è la situazione. Naturalmente, come dicevi te, c'è tanto lavoro da dover fare proprio per costruire quasi da zero una capacità di risposta a questa situazione, quindi sia una capacità di solidarietà sia anche una capacità di iniziativa.
Certo, sicuramente una cosa, pure perché, insomma, cioè, il problema è che se ne può più, non si può lasciare questi solamente ai talk show dove chiunque parla di sanità, di che schifo, di che qua, che de là, insomma, non è che possono parlare solo questi, cioè, sono cose inconcludenti proprio, cioè non servono a niente di rincoglionimento generale, e poi portano un passo in avanti, niente, insomma.
Anzi, al contrario, spesso servono per giustificare la presenza dei privati in sanità, magari. Va bene,
certo.
Quindi chiaramente questo, come dicevamo prima, insomma, nel preparare, diciamo, questa corrispondenza, attiene proprio a un sistema sanitario, a un servizio sanitario che sta in una condizione di difficoltà pesante, perché mancano il personale, perché mancano i servizi territoriali, perché si privatizza sempre di più, e quindi poi, diciamo, questo produce anche quella situazione per cui si cerca da parte, diciamo, di chi governa questo, in questo caso questo sistema, di indirizzare pure la rabbia popolare verso gli operatori sanitari, e quindi poi la risposta è la polizia invece che l'assunzione di personale o l'apertura di ambulatori nei territori, e quindi, cioè, è alla fine una costruzione che è anche più abbasta rispetto a quello che può apparire semplicemente, per quanto non è semplice, l'aspetto repressivo.
Sì, ma no, guarda, l'altra questione, guarda, è che questi comunque qui stanno andando in tilt diverse cose, e loro, diciamo, io credo che, insomma, siano in atto processi in cui sarà veramente stravolto le garanzie, insomma, che rimangono su alcuni tipi di trattamenti di tipo universalistico, eccetera, e per farsi i passaggi hanno bisogno comunque di un silenzio assoluto, cioè che nessuno fiati, questa è l'altra questione, quindi su queste cose, insomma, li stanno facendo un convinzione, ecco. Va bene, ti saluto.
Va bene, grazie, e niente, ci vediamo presto. Ciao.
Ciao.
Va bene, appunto, come avete potuto ascoltare, insomma, quando poi parliamo di questi temi, inevitabilmente ci impongono una visione generale di quelle che sono le trasformazioni in atto, e soprattutto quelle che sono le politiche che, attraverso il quale il sistema nel suo insieme cerca di rendere anche la salute un terreno di produzione del profitto, perché al dunque, insomma, poi l'elemento
che tiene insieme un po' tutte le cose che abbiamo affrontato in questa trasmissione, da la questione della casa, no? Parlavamo di Gian Maria Volonté, un palazzo costruito con i soldi pubblici, regalato, è proprio il caso di dirlo, perché è un palazzo di oltre 20 di più di 20 appartamenti in una zona anche abbastanza di pregio, che è stato acquistato per 450.000 euro, che a volte ci compri forse un appartamento, forse due, se so piccoli, ci dice insomma come sono meccanismi che servono esclusivamente a trasferire soldi pubblici nelle tasche dei privati, che sono meccanismi che servono a favorire la produzione del profitto. E allora quello che poi a noi rimane è la necessità appunto di costruire movimenti che respingano questi processi di mercificazione e di messa al profitto della nostra esistenza tout court, e che abbiano quindi la capacità di costruire mobilitazione e organizzazione. E niente, andiamo quindi a concludere la trasmissione odierna. Ricordiamo solo che il coordinamento regionale sanità si riunisce domani, giovedì 19 gennaio, all'occupazione viale del Policlinico 37. No, 137, non sbaglio, e che quindi insomma chi vuole partecipare ai nostri lavori può venire là. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, e ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, che vive attraverso il sostegno di ascoltatrici e ascoltatori, e potete realizzare nelle varie modalità indicate sul sito della radio www.ondarossa.info.it. Un attimo che mi squilla il telefono. Va bene, appunto, rientriamo in diretta, giusto per ricordare di sottoscrivere per Radio Onda Rossa, che questa che il telefono della radio è 06 49 17 50, che ci sentiamo mercoledì prossimo, ci vediamo domani pomeriggio per chi vuole all'occupazione di Viale del Policlinico, e per salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, in particolare chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.
Profumo inebriante che dall'Africa alle Ande ti racconta di tabacco e caffè. C'è una voce chiara ed argentina che fu fuoco e medicina, come adesso è amore e rabbia per me. C'è tra le nuvole di un sigaro la voce di uno zingaro che un giorno di gennaio gridò. C'è, o almeno credo ci sia stato, un fedelissimo soldato.